Affrontare la crisi del debito greco ed evitare che contagi altri paesi è l'imperativo dei ministri delle finanze dell'Eurozona che si sono riuniti ieri sera a Bruxelles. Se la stessa sorte di Atene toccasse all'Italia o alla Spagna, ciò segnerebbe la fine dell'euro. A chi gli ha chiesto se la crisi del debito stia andando fuori controllo per l'Eurozona, il commissario europeo agli affari economici Olli Rehn ha detto:
No, stiamo rafforzando la nostra comune risposta alla crisi con le misure che abbiamo proposto, inclusa la prossima decisione sull'aumento della flessibilità e della portata del Fondo di Stabilità Europeo. Secondo alcuni economisti, aumentare le capacità di prestito del fondo potrebbe non bastare per far fronte a crisi in Italia o Spagna. Il ministro delle Finanze spagnolo esprime comunque soddisfazione. Credo che stiamo dando un buon segnale oggi sotto tutti gli aspetti, sia per la flessibilità del meccanismo, sia per il riconoscimento di ciò che la Grecia ha già fatto. Nonostante il recente nervosismo sui mercati riguardo all'Italia, qui i ministri rimangono determinati a calmare le voci secondo cui la terza economia dell'Eurozona è minacciata. Ciò che preoccupa è la natura sempre più imprevedibile di questa crisi del debito e sapere quando e come finirà.
Paul Hackett for Euronews in Brussels.
Dunque avete sentito, questo è il commento di Euronews, la televisione satellitare All News europea, che ha fatto il punto della situazione sulla crisi, sulla speculazione, su questa persona, questo soggetto scuro, nero, che nessuno sa chi sia, nessuno sa che forma abbia. A volte qualcuno ufficialmente dà un nome ed evoca George Soros, lo speculatore che non si sa bene dove attinga i suoi sterminati e illimitati fondi, riesca sempre ad attaccare le varie valute. Lo faceva ai tempi quando c'erano ancora le divise nazionali. Oggi a volte viene evocato, a volte meno, però quando si parla generalmente della speculazione nessuno sa contestualizzare, se nessuno sa dare un nome a questa signora oscura con la falce. Che l'Unione Europea sia stata costruita con una strategia deliberata di manipolazioni, ricatti, fait accompli e menzogne vere e proprie non era una novità. Tuttavia, un'altra conferma sconvolgente della natura totalitaria di questo schema è stata data da Jacques Attali, uno dei principali consiglieri del presidente francese François Mitterrand, il 24 gennaio scorso ad un incontro organizzato dalla leader del Partito Socialista francese Ségolène Royal. Nel suo discorso Attali ha esordito confermando che la crisi attuale dell'euro non solo era prevedibile, ma era stata prevista, perfino pianificata, per arrivare ad una forte federazione europea sul bilancio. Ha ammesso Attali: tutti coloro che, come me, hanno avuto il privilegio di tenere la penna per scrivere la prima versione del Trattato di Maastricht hanno fatto in modo che un'uscita non fosse possibile. Siamo stati ben attenti a evitare di scrivere un articolo che consentisse ad uno Stato membro di andarsene. Questo non è molto democratico, ma è una garanzia per rendere le cose più difficili, in modo che fossimo costretti ad andare avanti. Fu Jacques Attali, nelle sue memorie ed altri scritti, a confermare il ruolo abietto svolto da François Mitterrand nel costringere la Germania ad accettare la valuta unica come precondizione affinché venisse accettata la riunificazione nel 1989. Le dichiarazioni di Jacques Attali, presidente della famigerata commissione Attali di Europea Memoria, sono riportate sul sito internet www.movisol.org, il sito dell'associazione del Movimento Diritti Civili e Solidarietà, che fa capo a Lyndon LaRouche, il democratico statunitense protagonista di mille e mille battaglie contro un certo tipo di potere oscuro che va al di sopra delle sovranità nazionali, anzi che muove forse le sovranità nazionali per proprio ed esclusivo interesse. Buon pomeriggio e grazie per essere ancora qui con noi dopo tanto tempo a Liliana Gorini, che è presidente di Movisol Italia. Benvenuta Liliana.
Grazie, buonasera e buonasera agli ascoltatori.
Allora, noi siamo ripartiti da questo breve articolo pubblicato su www.movisol.org, che fa il punto della situazione. Ha parlato Jacques Attali, che ripeto è stato presidente della commissione Attali, quindi un attore protagonista sin dall'inizio. Parliamo di Maastricht, parliamo del 1992, e parliamo di dichiarazioni pesantissime che non sono state riportate da nessun'altra parte. Io non le ho trovate da nessun'altra parte, non è detto che la mia sia la verità, però questo è quanto detto. L'euro fatto in questo modo, l'impossibilità di bail out, chiamiamolo così in termine tecnico, per i paesi membri. Oggi abbiamo sentito anche dai commenti delle testate autorevoli, quelle meno autorevoli, c'è una crisi, c'è una speculazione, la signora nera che si aggira per i cieli d'Europa, che non si capisce bene che cosa farà. Che cosa sta succedendo in fin dei conti, Liliana?
Dunque, beh, evidente.
Tutte queste parole per dire che sono disorientato anch'io, insomma, quindi chiedo aiuto a voi di Movis.
Chi non lo è con questa situazione? Anche se, devo dire, a noi non giunge per niente nuova e non ci sorprende affatto questo attacco speculativo contro l'Italia, perché avevamo messo in guardia da questo già un anno fa in alcune dichiarazioni nostre e di La Rouche. Che i lettori potranno trovare, gli ascoltatori, sul nostro sito, perché è evidente che finché si lascia alla finanza speculativa la possibilità di giocare al ribasso sui titoli di Stato, esattamente come nel 92 fece il Quantum Fund di George Soros e altri fondi speculativi contro la lira e contro la sterlina, questo continuerà a cadere. Quindi l'unica cosa da fare, e noi l'abbiamo proposta più volte, La Rouche ha presentato svariati disegni di legge in questo senso, uno dei quali è in discussione al Congresso americano, la legge Glass-Steagall, è assolutamente, immediatamente vietare questi strumenti derivati, questi CDS, Credit Default Swaps, che sono quelli che utilizzano gli speculatori per attaccare l'Italia, semplicemente vendendo i titoli di Stato, i BTP, i BOT, dall'estero, perché molte di queste vendite avvengono dall'estero, sono vendite allo scoperto, vendono titoli senza averli, che questa è una caratteristica tipica degli strumenti speculativi, dei derivati, e a farne le spese e poi naturalmente la nostra economia e la nostra popolazione, come è accaduto prima di noi con la Grecia. Teniamo presente che quando l'Unione Europea parla di aiuti e di salvataggi per la Grecia, e oggi ho visto se ne parla anche per l'Italia, questi aiuti e questi salvataggi non vanno alla nazione, non vanno allo Stato, non vanno al governo, non vanno all'economia italiana o greca, vanno a queste banche speculatrici, e questo spiega il motivo per cui la popolazione greca è in rivolta contro quella che definisce giustamente la Troica, cioè il Fondo Monetario Internazionale, l'Unione Europea e la Banca Centrale Europea, che hanno poteri sovranazionali dittatoriali nei confronti del nostro paese e degli altri paesi europei, ci prescrivono misure di austerità pesantissime, ci ordinano misure di austerità pesantissime per fare cosa? Per rassicurare e compiacere i mercati, questa parola strana che sentiamo ripetere ogni sera al telegiornale, tra cui anche dal presidente Napolitano, i quali mercati sono i responsabili di questa crisi. Ora, noi abbiamo un atteggiamento nei confronti di questi speculatori e dei mercati opposto a quello dell'Unione Europea, della Merkel e di tutti i vari economisti che si stanno sbracciando, tra cui Giavazzi, ieri ho sentito la radio, che diceva che gli aiuti dovrebbero andare direttamente alle banche.
Sì, era riportato sul fondo,
sì,
del Corriere di ieri.
Neanche agli stati, l'ha detto espressamente, non devono andare agli stati ma direttamente alle banche. Noi pensiamo che bisogna fare come fece Roosevelt nel 1933, cioè questi speculatori, questi presidenti di banche o di hedge funds vanno messi sul banco degli imputati, come fece Roosevelt nel 1933 con la commissione Pecora, e a cui seguì poi la legge Glass-Steagall pochi mesi dopo. Dopo questa inchiesta sulle responsabilità degli speculatori, ci fu la legge Glass-Steagall che separava banche commerciali da banche.
Ecco, Liliana, una domanda tecnica, perché noi ne parliamo sempre, ne parliamo anche volentieri di questo fondamentale progetto di legge, il ripristino del Glass-Steagall Act, per separare banche d'affari da banche commerciali. Ecco, ma fisicamente, in modo pratico, che cosa accade quando la banca commerciale è anche banca d'affari o viceversa? Cioè, tanto per capire, dov'è il problema per il cittadino comune che magari non riesce ad arrivare in modo dettagliato a capire la gravità di questa situazione?
La gravità di questa cosa sta nel fatto che nel momento in cui le funzioni speculative della banca, cioè la banca d'affari che appunto punta solo a fare soldi, e oggi si fanno soldi speculando in derivati, si fanno soldi perché c'è un grande ritorno ovviamente, vendono appunto titoli senza averli, quindi è come fare una scommessa con dei soldi che non si hanno e poi vincerla anche se la scommessa va male, cioè comunque qualcuno ripagherà queste scommesse anche quando si perde, e in questo caso gli stati ripagano. Cioè il problema è che queste funzioni speculative e d'affari vengono garantite negli Stati Uniti dalla Federal Reserve System, in Europa dalla Banca Centrale, e alla fine sono i contribuenti a pagare questi speculatori, cioè loro speculano per esempio su un titolo di Stato, che sia greco, che sia italiano, che sia portoghese, non ha importanza, loro cercano essenzialmente dove c'è più instabilità, vanno colpendo, e dove perdono, chi rifinanzia sono gli stati. E a questo punto, nel momento in cui si separano queste funzioni e si garantisce quelli che la Rouge chiama soltanto i titoli reali, a differenza dei titoli tossici, o lui parla proprio di trash, di spazzatura, titoli spazzatura e debito senza valore. Si fa due colonne, lui l'ha proposto proprio ieri, ha scritto una dichiarazione all'Europa su che cosa l'Europa dovrebbe fare. Dovrebbe fare come fece Roosevelt, come insegna il sistema americano di economia politica, due colonne: da una parte gli obblighi reali che lo Stato ha, per esempio verso chi ha dei conti correnti, verso le pensioni, verso i risparmi della gente, tutte quelle cose che nelle banche hanno una funzione reale, anche i crediti chiaramente alle imprese. Insomma, le banche che finanziano le imprese vengono finanziate e rifinanziate.
Insomma, ci è sembrato di capire che forse questa distinzione nasce dal fatto che se la banca d'affari non ha sportelli in modo proprio concreto sul territorio, non può arrivare al cliente, non può, se deve passare dalla banca che invece ha gli sportelli, deve proporre la vendita di questo prodotto, e la banca che ha gli sportelli può dire no, non ci interessa perché è un prodotto farlocco, tossico. Adesso cerco di dare un'interpretazione, è questa la verità o è qualcos'altro?
Sì, perché anche pur non avendo degli sportelli, la banca d'affari usa, c'è questa commissione attualmente, usa le normali banche ordinarie per fare questo. Chiunque va in banca per decidere come investire i propri risparmi, di solito è successo anche, non a me perché io non ho risparmi, siamo però mio padre è andato giù in banca, e cercano, quando insiste nel dire no, voglio solo i bot perché almeno sono garantiti dallo Stato, insistono nel proporti qualche tipo di investimento che ha un guadagno maggiore. Mica ti dicono cos'è, fanno un mix, lo fanno loro, senza spiegarti che tra questi ci possono essere anche degli investimenti in hedge funds, in derivati, in derrate alimentari, in qualunque cosa che sia di moda in questo periodo, perché ha un effetto leva maggiore. L'effetto leva maggiore o il guadagno maggiore è dovuto proprio al fatto che questi sono investimenti speculativi. Questa commistione, questa essere sotto lo stesso tetto tra speculatori e persone che invece hanno una funzione di banchieri reali, cioè quindi finanziano e elargiscono crediti a lungo termine per aprire un'impresa, deve assolutamente finire, e non è difficile farlo. Roosevelt l'ha fatto, ha fatto una settimana di ferie bancarie in cui ha guardato, non lui personalmente, chiaramente persone da lui incaricate, hanno guardato i libri contabili di queste banche, anche quelli che vengono spesso un po' camuffati, tipo la Goldman Sachs è specialista in questo, camuffa i bilanci, e in questo modo ha mandato la Grecia nella situazione in cui è attualmente. Questa gente che camuffa i bilanci, chiaramente se viene messo sotto lo scrutinio di una persona che sa il fatto suo, questi bilanci vengono poi chiariti e si vede, come dice la Rouge, da una parte questo è un debito che dobbiamo rispettare, che dobbiamo onorare, ovviamente i risparmi dei pensionati, della gente, vanno onorati. Questo invece, tipo gli investimenti appunto in derivati, in hedge funds, in bot stranieri, che non ha nessun senso che vengano fatti, vengono cancellati, depennati. È una misura estremamente drastica, però farebbe saltare per aria tutto il debito per il quale ci impongono queste misure di austerità assurde e oltretutto inutili, perché noi tiriamo la cinghia fino a scoppiare e il debito continua a crescere.
Detto questo, insomma, chi c'è dietro questa speculazione evocata? È vero quello che ha detto Jacques Attali, ossia che tutto questo era premeditato, e se fosse davvero premeditato lo sarebbe per arrivare dove, verso quale obiettivo? Ma comunque chi c'è lì dietro? Noi più volte vi abbiamo sentito indicare verso la corona britannica, verso George Soros, dare proprio dei nomi e fare anche dei cognomi su questi attori, ma in questo momento chi c'è dietro?
Allora, io nomi e cognomi dei singoli speculatori non li posso dare, però posso dire che abbiamo appena tenuto in Germania, nei pressi di Francoforte, a Rüsselsheim, una conferenza internazionale in cui c'erano relatori da 15 paesi, tra cui dalla Francia, in cui è stato rivelato che effettivamente la finanza europea speculativa è quasi più importante in questo periodo di quella americana, o molti attribuiscono alla Cina questa speculazione in buoni del tesoro. C'è stato un leader il corrispettivo, diciamo, della Confindustria francese, che ha detto: se guardiamo dal punto di vista dei patrimoni, le banche più grosse a livello europeo sono anche a livello mondiale, sono banche francesi e inglesi, tipo BNP Paribas, Royal Bank of Scotland, che fa parte del gruppo Interalfa,
la Banca Lazard,
esatto, HSBC, Credit Agricole, Barclays, e la Bank of America è al sesto posto. Ora, questa grossa finanza europea gioca le sue carte a seconda anche di motivi politici. Per esempio, in Italia ha dato molto fastidio la proposta di Tremonti di vietare i derivati e di porre un freno all'aumento dei prezzi delle derrate alimentari e del petrolio, dovuti entrambi questi aumenti sempre alla speculazione finanziaria. Quindi, se dà fastidio un personaggio del genere, che ha sicuramente un impatto anche a livello europeo, si decide chiaramente di colpire, perché no? I motivi sono vari. Da una parte, colpire lì dove il guadagno è grande, anche perché l'Italia pare che fosse uno dei pochi paesi a livello europeo che consentiva ancora le vendite allo scoperto, cioè vendere titoli senza averli, quello che in America si chiama short selling. Quindi ovviamente hanno colpito in Italia anche per questa falla nel nostro sistema di controllo, a cui bisogna rimediare istantaneamente. Però ci sono anche motivi politici. Secondo me ha a che fare con Tremonti. La Russia ha commentato ieri che se Tremonti viene licenziato salta il sistema dell'euro. Quindi lui lo conosce, sa che è una persona che ha intenzioni serie, almeno su questa questione della speculazione. Non gli viene permesso molto spesso di fare le cose che noi proponiamo, però sarebbe favorevole a una nuova Bretton Woods, a un nuovo sistema creditizio invece di un sistema finanziario, e quindi non escludo che anche in Francia, dove non ci sono persone che sicuramente non amano in questo momento l'attività del governo italiano, ci sia qualcuno che ha voluto giocarci un brutto scherzo.
C'è forse qualcuno, quindi, dietro questi attacchi questi ultimi attacchi al governo? Si parla del risarcimento CIR Mondadori, piuttosto che questo è molto più importante, gli attacchi a Giulio Tremonti, attacchi di tipo personale, insomma, sull'appartamento dove viveva, sul suo consigliere. C'è una strategia dietro, secondo voi?
Su Tremonti ci metto la mano sul fuoco, perché so che ha dato fastidio nel momento in cui lui si mette contro Wall Street, e l'ha fatto più volte, ha detto cose molto simili a quelle che la Rush ripete da anni. cioè se dopo il 2008 continuiamo a fare andare avanti con lo stesso sistema finanziario di prima, non faremo altro che preparare la prossima crisi. Ripeto, ha proposto una nuova Bretton Woods, ha proposto qualcosa di paragonabile a Glass-Steagall, quindi ha dato molto fastidio a Wall Street, alla grande finanza europea di cui parlavamo prima. E c'è stato un incontro a New York di hedge funds, in cui probabilmente c'era anche Soros, è sempre presente quando succedono questi incontri, in cui hanno deciso di prendere di mira l'Italia. Ne ha parlato anche il Corriere di questo, quindi non sono cose che diciamo solo noi. Però invece sul lodo Mondadori non mi vorrei pronunciare, perché Berlusconi è il primo che si è fatto strumento di questo attacco a Tremonti, dicendo che crede di essere un genio, cioè gli dà un po' fastidio il protagonismo di Tremonti.
Forse queste eminenze tra virgolette grigie, che probabilmente per il ruolo che ricoprono forse hanno una marcia in più rispetto ai politici comuni, hanno individuato queste falle, queste crepe tra i rapporti tra certi politici, come quello tra Berlusconi e Tremonti, si sono instaurati lì dentro e hanno creato probabilmente dei problemi più grossi. Potrebbe essere questa una chiave di lettura o è azzardato?
Io credo proprio di sì, perché hanno visto comunque una situazione in cui il governo è indebolito dagli scandali, dalle inchieste, e in cui si è cominciato a parlare per l'ennesima volta, perché è successo anche nel passato. Io ricordo che una volta Bossi disse: Tremonti non se ne va se non dovete passare sul mio cadavere, più o meno a suo tempo. Quindi c'è stato un tentativo di mandarlo via, condotto tra l'altro da Ferrara, che è quello, il fautore della deregulation a tutti i costi, delle liberalizzazioni, cioè esattamente le stesse liberalizzazioni che hanno portato questa situazione. Quindi i contrasti all'interno del governo vengono visti da questi hedge funds, da questi personaggi come George Soros del Quantum Fund, come un'ottima occasione, certamente, per dare una botta al nostro paese, ovvio. Però l'errore fatale sarebbe risolvere il problema mandando a casa Tremonti, che è l'unico che capisce questa questione della bolla speculativa.
Liliana Gorini, ha tempo di rispondere a qualche nostro ascoltatore smanioso di fare domande?
Sì.
Certamente. 0266203529, linea aperta da ora. Però c'è, prima di sentire gli ascoltatori, una domanda mi preme, che è quella che riguarda l'altro versante dell'Atlantico, gli Stati Uniti. Ieri abbiamo sentito anche il segretario al Tesoro Timothy Geithner mettere le mani avanti, ma comunque paventare il rischio di dire una cosa mostruosa, il rischio di default dell'economia degli Stati Uniti. Uh-huh. Ecco, che cosa sta succedendo a livello di gestione nazionale di quella che è la più grossa economia del pianeta? Se dovesse fare, potrebbe fare default davvero l'economia degli Stati Uniti? E se dovesse accadere, che cosa potrebbe succedere? Domanda: sarebbe una cosa studiata, il famoso Ordo Ab Caos, o è qualcosa che è impazzito, che di non controllato, che è scoppiato nelle mani di questi speculatori?
Non sarebbe una cosa studiata, perché purtroppo la situazione si sta trascinando dal 2008, prima con Bush e poi con Obama. Esattamente, perché le misure che la Roche propose anche prima dell'esplosione della crisi per rilanciare l'economia reale, il settore dell'auto, l'energia nucleare, non sono state adottate, ed è stato adottato invece un atteggiamento estremamente morbido nei confronti di Wall Street, e di questo è personalmente responsabile sia Obama, che è estremamente succube sia dei britannici che di Wall Street, che Timothy Geithner personalmente. Infatti la Roche ha chiesto le dimissioni di entrambi, dicendo che l'economia americana potrà riprendersi solamente se queste persone vanno a casa e se si instaura invece un tipo di potere, diciamo che quello che viene dalle istituzioni della presidenza. Esistono persone all'interno del Senato, del Congresso, ad esempio questi congressisti che hanno proposto Glass-Steagall, che sono da entrambe le parti dello schieramento, sono sia tra i democratici che tra i repubblicani, che hanno intenzione di occuparsi dell'economia. Però intanto in questi ultimi mesi sono state bloccate da Obama con veti. La legge Glass-Steagall era stata già proposta prima delle ultime elezioni di metà mandato, e con la scusa delle elezioni di metà mandato è stato rimandato tutto alla nuova legislatura. Quindi sappiamo benissimo che Nancy Pelosi, Obama, la Casa Bianca hanno esercitato pressioni fortissime sui democratici affinché non adottassero queste misure contro la speculazione. Perché? Perché non sorprende il fatto che George Soros sia uno dei grandi finanziatori della campagna di Obama, e sul fronte repubblicano ci sono tantissimi liberisti estremi, quindi non sto dicendo che i repubblicani sono meglio, che spingono nella direzione di Ferrara, cioè deregulation, liberalizzazioni, meno tasse e più libertà di mercato. Purtroppo l'economia americana sta pagando questo tipo di politica sbagliata da parte dell'amministrazione Obama e potrebbe riprendersi, mi rendo conto che ci ripetiamo spesso, potrebbe riprendersi, come la Rush continua a ripetere, solo se verrà adottata questa legge Glass-Steagall, che nel frattempo è stata approvata e sostenuta anche dai sindacati, dalla Confederazione Sindacale AFL-CIO, quindi ha un certo sostegno anche popolare. Manca completamente il sostegno della Casa Bianca, che invece è decisa a proseguire su questa linea suicida. Se parlano di default è chiaramente perché non stanno facendo niente per impedirlo.
Allora, due telefonate in linea con noi, Liliana Gorini di Movisol.org. Sentiamo la prima. Pronto?
Sì, pronto, mi sentite?
Buonasera, la sentiamo.
Salve, mi chiamo Matteo, telefono da Monza.
Buonasera.
Una domanda volevo fare al vostro ospite. Se non pensa che il cuore, diciamo, del problema attuale, quindi dello strapotere, diciamo, del sistema finanziario, non stia nel meccanismo in cui oggi il denaro viene creato, cioè il fatto che oggi tutto il denaro nasce solo ed esclusivamente come debito di stati e cittadini nei confronti delle banche. Nei confronti sì, delle banche.
Si riferisce al signoraggio, lei, ovviamente.
No, penso, no, sì. al denaro debito, cioè al meccanismo da tutti constatabile attraverso cui oggi il denaro viene creato. Oggi il denaro nasce solo ed esclusivamente come debito di stati e cittadini nei confronti delle banche. A questo proposito, sì, facendo un breve riferimento alla storia, vorrei far presente alla vostra ospite se conosce la proposta di legge del professor Irving Fisher dell'Università di Yale, che già ai tempi della crisi del 28 del 1934 propose proprio questa riforma, cioè di ridare allo Stato e ai cittadini la proprietà della moneta all'atto dell'emissione e toglierlo al sistema finanziario. Questo come unico, secondo lui, sistema per non solo eliminare queste bolle artificiose che nulla hanno a che fare con il lavoro dei cittadini e la realtà economica concreta, ma appunto garantire anche una stabilità economica, risolvere il problema, anche questo artificiale, dell'inflazione e della deflazione, e quindi ricondurre il denaro a strumento a servizio dell'uomo e dell'economia e non come adesso dello sfruttamento di una elite super minoritaria.
Grazie, grazie, è stato chiarissimo. Sentiamo il prossimo ascoltatore, se no altrimenti facciamo le 6 qua. Pronto?
Sì, Ostelli, tocca a me.
Tocca a lei, buonasera.
Buonasera, io volevo fare una domanda.
Come si chiama e dove chiama?
Io sono Mario e chiamo dalla Valtellina.
Buonasera.
È vero che gli Stati Uniti hanno battuto una quantità enorme di dollari in questi ultimi tempi, sì, senza essere coperti, diciamo così, da una riserva reale di prezioso?
Grazie, sì, che abbiano stampato parecchia carta valuta, carta moneta, chiamiamola così, è vero, si parla di una cifra spropositata, adesso non ricordo più, è stata data anche dalle agenzie questa notizia, che ha creato diversi problemi. Liliana Gorini, risposta a questi la domanda del primo ascoltatore è un po' più articolata, e
sì,
che cosa dire?
Allora, il meccanismo di creazione del denaro è sicuramente dipende da come viene usato questo denaro. Bisogna, Laroche spesso dice, criticando Keynes, che il denaro non è così importante, cioè questa ossessione di Keynes e anche di alcuni signoraggisti sul denaro. L'importante è, rispondendo anche a Mario dalla Valtellina, quando viene battuta moneta, quando viene creato il denaro, per che cosa viene creato? La Federal Reserve può sicuramente stampare del denaro se viene utilizzato per grandi progetti di sviluppo, per creare lavoro, per non so, treni veloci, per risistemare il sistema ferroviario americano che è un disastro, risistemare gli argini ed evitare altri disastri quando ci sono le alluvioni. Questo tipo di creazione del denaro non è dannoso. Il problema è quando, come sta accadendo adesso, diceva giustamente il secondo ascoltatore, la Federal Reserve batte moneta unicamente per rifinanziare un debito che è puramente fittizio e speculativo. E ricordiamo che la politica della Federal Reserve è di... del governatore della Federal Reserve era quella, lui utilizzava addirittura il termine gettare dall'elicottero tonnellate di soldi su queste persone. Chiaramente questi sono soldi che non creano ricchezza reale e creano iperinflazione, quindi si ha contemporaneamente, i stati la chiamano stagflation, cioè inflazione e stagnazione dell'economia allo stesso tempo, come avvenne nel 29, c'era un'iperinflazione e il denaro non valeva più niente, cioè la gente andava con le carriole a comprare un chilo di pane. In questo caso io farei un distinguo però tra le proposte di LaRouche e di Roosevelt e quelle di Fisher, perché ripeto, le proposte di questi, del presidente Roosevelt e di LaRouche, che si rifà a Roosevelt, hanno una concezione molto diversa, che è quella di un sistema creditizio contrapposto al sistema monetario, e questo è sancito dalla Costituzione americana. In Europa non conosciamo questa distinzione perché non abbiamo mai avuto un sistema creditizio come quello americano, che permette per esempio col capitolo, il chapter 11 della Costituzione, di intervenire in casi come questo dell'attacco all'Italia e bloccare l'effetto speculativo. Questo noi non l'abbiamo ed è dovuto non tanto alla non proprietà del denaro, ma è dovuto all'esistenza di un'oligarchia finanziaria che risale addirittura ai tempi di Venezia, della Repubblica Veneziana.
È vero, ne abbiamo parlato anche più volte. Tra l'altro mi interessa fare un excursus storico ritornando al periodo post-crisi finanziaria del 2007. L'abbiamo detto anche noi, l'avete detto anche voi a questi microfoni in tempi non sospetti, quindi siete al di sopra di ogni critica, che quei soldi probabilmente accantonati per aiutare gli stati vittime della crisi, alla fine sarebbero serviti per aiutare le banche. Mi sembra che sia andata così alla fine.
Assolutamente, adesso è confermato ed è visibile, credo, a tutti.
Io ricordo che avevamo utilizzato un paragone, anzi l'avevate utilizzato voi, e voi due, lei e Andrew Spenhouse, che saluto, paragonando le banche, in questo caso il giocatore d'azzardo disperato che chiede dei soldi per provare l'ultimo colpo, alla fine perde anche quelli e trascina se stesso nel baratro. Insomma, questo era il paragone che era stato fatto, è ancora attuale questo scenario.
Esattamente, LaRouche spesso usa questa metafora per dire che al casinò chi perde poi se ne va a casa e si spara alla tempia, magari.
Ecco.
Oggi chi perde al casinò mondiale, che è questo della bolla speculativa, pretende ed esige che intervenga la Federal Reserve, che intervengano gli stati, che intervengano l'Unione Europea e la Merkel per salvarlo. Questa è l'ironia di questo paragone, che oggi abbiamo un casinò in cui nessuno può perdere, tranne la popolazione, che poi rimane assolutamente senza lavoro, senza casa. Negli Stati Uniti ci sono tantissime persone che vivono nelle macchine perché si vergognano di dire che hanno perso la casa per la speculazione nei mutui subprime e hanno perso anche il lavoro. Quindi c'è una situazione socialmente intollerabile sicuramente, di cui non si parla abbastanza. Si parla però tantissimo di questi aiuti che l'Unione Europea deve dare, che la Merkel deve dare, che Trichet deve dare, Io scommetto di nuovo, faccio una previsione, vediamo se verrà confermata fra un mese, che questo aiuto, questo pacchetto di aiuto che è stato deciso adesso per l'Italia, non arriverà a nessuno di noi, non allevierà nessuna sofferenza dei contribuenti e non arriverà a finanziare nessun progetto reale.
Allora, le ultime due telefonate per Liliana Gorini e poi la domanda conclusiva: che fine farà l'euro, visto che oggi c'è un'intervista a pagina 5 della Stampa, quotidiano torinese, all'economista Ellen Sinai, economista cresciuto, dice la Stampa, alla scuola di Milton Friedman a Chicago. Milton Friedman, tutt'altra pasta rispetto al figlio, qualcuno dice così, insomma, che dice tra un anno l'euro, se resta così come oggi, non ci sarà più. Però prima le due telefonate, pronto?
Pronto?
Pronto, buonasera.
Sì, buonasera, sono Paolo da Novara.
Buonasera.
Volevo fare una domanda alla vostra esperta.
Prego.
Così io mi interesso ogni tanto un po' di economia, ma non sono certo quello che si può dire un esperto. Volevo chiedere che peso ha sull'economia degli stati in generale questa cosa, questo argomento che sembra essere un tabù perfino per Tremonti, perché in diversi meeting quando cercano di parlarne, addirittura una volta ho sentito c'è scappato un morto. Il signoraggio, se poteva farmi chiarimento su questo, ringrazio molto, arrivederci.
Grazie a lei, sentiamo il prossimo ascoltatore, pronto?
Sì, pronto, salve. Allora,
come si chiama e da dove chiama?
Pronto?
Come si chiama e da dove chiama?
Scusi, io mi chiamo Francesco e sono da Torino.
Buonasera.
Volevo ricollegarmi con il signoraggio del precedente, del signore che mi ha appena chiamato. Sì,
vuole sapere. Sappiamo anche lei del signoraggio.
La moneta, quella che è attuale, quella italiana, l'euro non viene battuto, cioè non è, l'euro non è proprietà dello Stato italiano, ma bensì viene battuto dalla banca centrale. Noi acquistiamo dalla banca centrale il denaro, dopodiché noi ovviamente abbiamo un debito verso la banca centrale, poi pagando anche dei notevoli interessi, e poi se non riusciamo a pagarli le banche dovremmo quindi vendere le cose pubbliche, ospedali.
Siccome siamo in chiusura, alla domanda per favore, altrimenti non abbiamo il tempo di far rispondere Liliana Gorini. Prego.
Ecco, lo so sapere perché noi non possiamo battere moneta come tutti gli stati.
Va bene, grazie. Liliana Gorini, poi tra l'altro aggiungo io una considerazione in più: visto che governatore della BCE, neo governatore della BCE è italiano, è Mario Draghi, potrebbe essere un vantaggio per l'Italia? Risposte fiumi.
Allora, cominciamo da quello che diceva lei, Ortelli, all'inizio, che mi sembra molto più interessante del signoraggio, cioè un po' troppa ossessione su questa questione del signoraggio, cioè se l'euro cesserà di esistere. Io penso proprio di sì, e andiamo in questa direzione perché, come leggeva all'inizio dell'intervista, in quel pezzo di Attali che abbiamo pubblicato sul sito, è stato un trucco per, in questo caso, per evitare che la Germania, una volta riunificata, assumesse troppa importanza come economia rispetto a quella inglese e francese. Fu coordinato tramite e la Thatcher.
Ecco, tra l'altro mi intrometto, Giulio Tremonti, in un suo libro, non ricordo se Rischi Fatali o l'altro, descrive questa vicenda dicendo che, insomma, il cancelliere Helmut Kohl allora barattò la riunificazione della Germania con la rinuncia al marco eurocentrico. Ecco,
sì, lo dice,
viene da voi questa informazione?
Lo stesso Helmut Kohl, nelle sue memorie, quando ormai non era più cancelliere, ha svelato anche lui, come Attali, retroscena di questo ricatto che è stato fatto nei suoi confronti e nei confronti del governo tedesco, con lo spauracchio del Terzo Reich. C'era il timore che la Germania riunificata sarebbe diventata troppo forte e quindi sarebbe diventato un pericolo nazista. E con questo spauracchio gli hanno imposto, in cambio della riunificazione delle due Germanie, di accettare l'euro e rinunciare al marco tedesco. I tedeschi stanno ancora piangendo per questa decisione, perché ci sono anche delle querele presso la Corte Costituzionale contro l'euro e i tipi di danni che ha provocato all'economia tedesca. Però chiaramente non sono solo i tedeschi a lamentarsi. In Grecia anche si è proposto di tornare alla dracma, in Italia Savona e anche altri hanno proposto di tornare alla lira, perché è evidente che questa strategia della politica europea ci sta facendo soltanto pagare lo scotto dell'unificazione e del patto di stabilità. Questa questione del 3% di massimo di debito che si può avere sta impedendo tantissimi progetti. L'Italia, per esempio, alcuni progetti che ha in mente, i treni veloci, anche se vengono sabotati da persone violente, però esistono dei progetti di sviluppo infrastrutturale, o il piano Marshall per il Maghreb, che potrebbe essere un'ottima occasione per risolvere sia il problema dell'immigrazione che quello dell'economia. Questo tipo di grandi progetti, ed esistono, ce n'è uno di Transacqua, che è stato presentato alla nostra conferenza in Germania dall'ingegner Vicky, è un ottimo progetto, porterebbe acqua al lago Chad, porterebbe acqua in altri paesi africani, e non vengono finanziati perché questo tipo di progetti vengono considerati illegali dal punto di vista del patto di stabilità. Quindi è chiaro che non ci sta aiutando. Gli aiuti che vengono dati di nuovo in caso di crisi non vanno all'economia e non vanno agli stati, ma vanno alle banche. Quindi secondo me andremo a finire, almeno sicuramente dovremo abolire il patto di stabilità, Maastricht e questo tipo di dittatura dell'Unione Europea e della Banca Centrale Europea. Che poi venga abolito anche l'euro o usato solo come moneta di scambio,
come l'ECU di un tempo,
in un contesto diverso,
come l'ECU di un tempo, dicevo, sì, come la prima valuta, l'ECU, che era una moneta, esatto, quasi virtuale, che non esisteva.
Si potrebbe tenere l'euro, ma a condizioni ben diverse da quelle attuali, o addirittura si tornerà alla valuta nazionale. Io sarei favorevole anche a questa ultima ipotesi.
Ecco, su questi scenari potremmo ragionare magari in una delle prossime puntate, magari in studio con voi due, Diana Gorini e Andrew Spenhaus, contattando magari anche il professor Paolo Savona, che più volte è stato disponibile a intervenire con noi.
Molto
si potrebbe fare?
Certamente, sarebbe un argomento molto molto importante, e potremmo rispondere anche meglio alla questione del signoraggio in cui ho un po' glissato, perché ritengo che di nuovo il problema non sia chi produce moneta, chi batte denaro, ma qual è la politica creditizia.
Liliana Gorini, grazie per essere stata con noi, buon lavoro e a risentirci a presto.
A presto, grazie.
Grazie a Liliana Gorini di www.movisol.org. Là trovate tutte le informazioni che cercate su situazioni, scenari del quale la grande stampa non parla. Pausa, più tardi.